siamo arrivati alla notte, finalmente, dopo tutte le vicissitudini, Tobia e Sara si sposano, si sono sposati, Raguele ha dato a Tobia sua figlia, tanto amata, fin troppo amata, tanto che questo amore per Sara l'ha rovinata, abbiamo visto ieri, questo amore ossessivo del padre verso la figlia, tanto che la figlia voleva, impiccandosi nella stanza del padre, in qualche modo uccidere il padre, perché gli ha fatto morire in realtà sette mariti. Questa è una lettura, è una delle letture possibili. E abbiamo il matrimonio, è interessante. Il capitolo 10 racconta della prima notte, ecco. Adesso vediamo un po'. No, il capitolo 8, racconta la prima notte. Alla fine del 7, Raguele dice ad Edna, la moglie, la mamma di Sara, e dice: sorella mia, prepara l'altra camera e conducila dentro. Nella cultura semitica sapete l'importanza del matrimonio, della festa, di nozze. Gesù prenderà in realtà tutto questo contenuto altissimo e parlerà molto delle nozze. Quella andò a preparare il letto della camera come l'aveva ordinato e vi condusse la figlia. Pianse per lei, e c'è molta ironia qua dietro, lo vedremo dopo che fa anche sorridere. Pianse per lei perché dice: qui mi fai morire anche l'ottavo, ecco, no? Pianse per lei, poi le asciugò le lacrime e le disse: coraggio figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il tuo dolore, coraggio figlia mia, e uscì. Abbiamo questo brano famosissimo, cioè il momento in cui, una figura inquietante questa alla mia sinistra,
il sospetto,
cosa vorrà fare? Abbiamo la prima notte dove c'è questa preghiera, questa bellissima preghiera degli sposi, è la prima notte di nozze. Quindi prima di unirsi in un atto di amore, i due coniugi pregano. Voi sapete che se leggete la Vulgata, e la Vulgata è il testo che veniva letto in latino ovviamente fino al Concilio, il buon Girolamo, che ha scritto la Vulgata traducendola dal greco, cosa fece? Dice: ma no, non possono unirsi subito così, la prima notte. Ha variato il testo, cioè Girolamo ha aggiunto un pezzo che in greco non c'era, inventandosi le tre notti di Tobia, le famose tre notti di Tobia, che è entrata nel... Ancora i nostri vecchi si ricordano di qualcuno che ha detto delle tre notti, cioè prima di unirsi sessualmente, dopo il matrimonio, è necessario che passino tre notti. Questo è dovuto a un'interpolazione di Girolamo nella Vulgata. Giovanni della Croce, addirittura nella salita del Monte Carmelo, parla delle tre notti, ovviamente lui ne farà una lettura spirituale, ma rifacendosi alle tre notti di Tobia, che in realtà non esiste nel testo originale. Curioso, Di cosa è sintomo tutto questo? E sintomo ovviamente che fin dall'inizio in realtà non è soltanto che forse è un retaggio medievale, già dall'inizio c'era questa idea della sessualità trasposi, vissuta, della sessualità in realtà in genere come qualcosa di sporco, come qualcosa che era necessario per la procreazione. E questa idea della sessualità unita alla procreazione ce la siamo portata avanti per secoli. Il Catechismo della Chiesa Cattolica aggiunge un qualcosa a riguardo, quindi ovviamente procreazione e il matrimonio è per la gioia spirituale degli sposi, no? E poi c'è l'atto sessuale per la gioia, per la fecondità spirituale, possiamo dire, e poi per la fecondità anche riguardo ai figli, no? Alla prole. Però è rimasta questa idea di qualcosa comunque di non bello, di non bello. C'è questa onta che è continuata per secoli e secoli, tanto che se Girolamo. Già in Girolamo abbiamo questa indicazione, la dice lunga. Allora, giustamente, chi ha tradotto dalla Vulgata poi ha tolto quei versetti delle tre notti, quindi i due pregano e poi si uniscono, secondo il dettame dell'angelo, d'altra parte. Giovanni Paolo II nell'84, nel 1984, fece delle catechesi su Tobia e arrivò a dire in una di queste catechesi, in maniera splendida, commentando Tobia 8, che il linguaggio del corpo diventa il linguaggio della liturgia. Cioè, Giovanni Paolo, ne accennavamo la prima sera, Giovanni Paolo II, molto attento al rapporto della coppia, ha scritto molto sulla coppia, sull'amore di coppie, è arrivato a dire che il linguaggio sessuale, il linguaggio dei corpi è un'altissima liturgia. Anzi, possiamo dire che può essere la forma più alta di preghiera per gli sposi. Per gli sposi. Il Papa scrisse che unendosi con i propri corpi, i due sposi compiono in qualche modo una forma di preghiera. È bellissimo questo, eh? È bellissimo. Cosa è successo nella storia? Avendo perso questa profondità, l'istituzione, la Chiesa come istituzione, i maestri, hanno dovuto insegnare a pregare gli sposi in un altro modo. E cosa ha fatto la Chiesa? Ha messo in mano il breviario agli sposi. Il breviario che è la preghiera più alta, essenziale, del mondo monastico. Cioè, avendo perso la categoria, avendo perso la profondità dell'essenza spirituale dello sposo, del laico, non avendo più con quale linguaggio insegnare e vivere la profondità spirituale, allora ha detto: tu imita il monaco. Ma non è giusto, non è giusto. Questa è la causa di un'ignoranza, nel senso buono, di un'ignoranza spirituale. Quando sono mancati i maestri spirituali, abbiamo perso una ricchezza impressionante anche nel rapporto di coppia, cioè nel rapporto sponsale. Quale spiritualità per il mondo laico? Quale spiritualità per la coppia? Adesso, in questi ultimi decenni, si sta riprendendo in mano questa tematica. Io ho fatto spiritualità come specializzazione, dopo teologia, a Roma, e vi dico che si faceva una fatica immane a trovare dei testi, io vi parlo di 15-17 anni fa, trovare dei testi che insegnassero la spiritualità per il mondo laico, per il laicato, per il mondo, per la coppia. Per la coppia. Quale spiritualità per la coppia? Cosa insegniamo alla coppia? Ci sono tomi di morale sessuale, perché ci siamo permessi di andare anche sotto le lenzuola delle coppie, noi come Chiesa. Però come vivere la propria spiritualità è sempre stata molto dura. Adesso fortunatamente c'è tutta una corrente che cerca di approfondire questo, sono state scritte delle cose bellissime, Grun come monaco ha scritto molto su quale spiritualità per il laicato, per la coppia, per gli sposi, perché voi avete il diritto di chiedere a noi come vivere la preghiera come coppia, quale spiritualità, se non li faremo sempre sentire in colpa, al di là dell'atto sessuale, dell'atto dei corpi, che fosse stata detta prima questa cosa e fosse stata ribadita dall'84 in poi, che una liturgia altissima può essere la liturgia dei corpi. Ma anche in altri ambiti, pensate, a me continua, questa è una casa che si rivolge al laicato soprattutto, tantissime coppie vengono e ti dicono, ma io faccio fatica a pregare. Cioè, persone che si alzano al mattino con figli da sistemare, lavoro, la scuola dei figli e tantissime attività, arrivano alla casa la sera chissà che ora, stressati, stanchissimi, e poi si sentono ancora in colpa perché non sono riusciti a pregare. Perché? Perché l'idea è quella di staccarsi effettivamente con un libro in mano e magari dire lodi o dire vespri. E perché non cominciamo a dire, ma forse non è questo che vi compete? Perché non insegniamo loro a vivere come preghiera tutto ciò che hanno vissuto durante il giorno? La Gaudium Spes ha dei momenti altissimi su questa cosa, ma sono dei frammenti che sono passati, non sono stati più recuperati. Il lavoro può diventare preghiera. Il lavoro come preghiera. L'unione dei corpi come liturgia. E allora, avendo perso questa capacità di trasmettere, avendo perso in qualche modo il linguaggio per comunicare queste cose, abbiamo preso una scorciatoia, abbiamo messo, ma pregate come i preti, pregate come i monaci, no? Nella storia è successo questo. A coloro a cui non competeva questo. Io faccio sempre una battuta, no? Ma prendetela come battuta, tanto ci rifacciamo un po' da fin di ieri. Noi siamo arrivati a fare in modo che ci sono preti che pregano come gli sposi, no? E gli sposi che devono pregare come i preti. Questa è cattiva, ecco, però. Però è successo qualcosa per strada. Allora, questa preghiera dei due sposi, tra l'altro, è bellissima, ve la leggete, ve la siete letta con calma. E questa preghiera dice, innanzitutto, prima della preghiera si dice che A quel punto, cosa fa Tobia? Prende l'interiora del famoso pesce, no? E le brucia sull'incensiere, e il terribile demonio Asmodeo parte e va in Egitto. L'Egitto nella Bibbia è sempre luogo simbolo dell'inferno, ecco, quindi torna all'inferno questo spirito cattivo. Comunque, ma cos'è che fa in realtà scappare quel demonio? Non solo l'interiore, è qualcosa di molto più profondo. E questo è il contenuto di questa preghiera. Tobia dice: benedetto sei tu. E quindi inizia con una benedizione, poi vediamo cosa vuol dire benedire. Benedetto sei tu, Dio dei padri nostri. Al versetto 7, ora, non per lussuria, bruttissimo termine, forse andrebbe tradotto per passione, per possesso, passione, possesso, non per possesso io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Anche con animo retto forse in greco c'è non per passione, ma per verità. Ecco, dopo questa preghiera, è questo che fa scappare il demonio. Cosa vuol dire? Questa donna, bisogna anche entrare nella cultura semitica, dove la donna era soltanto considerata un oggetto. Guardate che la donna in tutto l'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento è considerata nulla, nulla. Il padre, la famiglia, l'uomo è colui che possiede il figlio, il bestiame e la moglie. Cioè tutto è possesso dell'uomo. Non è un caso che i due comandamenti, il nono e il decimo, nella tradizione ebraica sono uniti, quindi non desiderare la roba, la donna degli altri, cioè la stessa cosa, la roba. La donna era considerata la roba. Gesù ha cercato di rimettere le cose a posto e ha detto delle cose sulla donna che sono splendide, meriterebbe fare un incontro soltanto sulla concezione della donna nei Vangeli, non dico nel Nuovo Testamento, perché Gesù ha raggiunto dei limiti, delle altezze vertiginose su questo tema. Il problema è che poi, subito dopo, si è tornati un po' come prima, cioè dopo Gesù è finita, ma non tanto dopo, basta Paolo. Ci sono delle cose scritte da Paolo che fanno paura sulla donna. Quindi non è passato neanche tanto tempo, qualche annetto è passato, no? E poi non parliamo di Tommaso, da tutta la teologia. Tommaso è arrivato a dire che nella donna non c'è l'anima, ma questo si sa, questa è una delle grandi affermazioni di Tommaso. Questo si sa. Questo si sa. Non essere cattivo, ecco, si sa di Tommaso, ma non si sa, no, perché a proposito di Tommaso, Tommaso è stato un genio, ha raggiunto degli ambiti di teologia che è impressionante, però non si può prendere, ecco, non prendiamo tutto per oro colato, nel senso che Tommaso è arrivato a dire adesso, che mi sto fermando su questo aspetto della escatologia, ecco la parte escatologica di Tommaso, che non è rientrata a pieno titolo nella Summa, perché è tra parentesi, infatti viene citata sempre tra parentesi, perché è quella parte della Summa che non ha fatto in tempo ad approfondire, soltanto a mo' di appunti ha lasciato l'aspetto escatologico, ma ha scritto delle cose che che sono tremende sull'escatologia, Tommaso, eh? Tanto a dire che all'inferno andranno i bambini e gli handicappati, i bambini non battezzati e gli handicappati. Perché? Perché la mente di un handicappato non è arrivata alla maturità, quindi non ha potuto relazionarsi a Dio come si deve, quindi l'inferno. Però per gli handicappati, per i bambini, le pene dell'inferno non sono così tremende come per gli altri. Ha dovuto in qualche modo. E poi sempre Tommaso, ma adesso non c'entra niente, però tanto per dire, sono cose simpatiche. Sempre Tommaso dice che, alla domanda, perché sapete la somma della domanda, con quale corpo risorgeremo? Lui dice, risorgeremo certamente con il corpo che abbiamo da questa parte. Tommaso è molto ebreo in questo, anche la riflessione ebraica è giunta a questa, che noi, ciascuno risorgerà con il corpo che ha avuto. Però risorgeremo con il corpo che abbiamo avuto intorno ai 33 anni. Quindi saremo tutti 33enni in paradiso, dice Tommaso. Perché? Perché per Tommaso 33 è l'anno di Cristo, ecco, ma è la pienezza d'uomo, quindi saremo tutti nella virilità. Però gli uomini, udite, risorgeranno senza... Perché? Ma perché non servirà più. Non servirà più, ma Tommaso si rifà cosa? Si fa ad Aristotele, perché Aristotele diceva appunto che per la pienezza d'uomo, questo, visto che serve soltanto per la procreazione, la pienezza d'uomo può essersi anche senza quello. Ecco. Tanto per dire, il gran Tommaso, ecco, ogni tanto ha preso un po' di abbagli, ecco, no? Ma questo è tipico, no? È normale, nel senso che la teologia giustamente ha fatto il suo percorso. Allora, cos'è che fa fuggire questo demonio? Lo spirito con cui Tobia si accosta alla donna. Non la prendo per passione, cioè non la prendo come oggetto di possesso, ma mi accosto a lei con verità. Bellissimo questo. Perché l'amore non prende, l'amore accoglie. L'amore non è oggetto da idolatrare, l'amore è dono di sé all'altro. Allora, forse ciò che ha fatto morire i sette mariti cos'è stato? Tra le varie letture possibili, che ciascuno di loro l'abbiano presa come oggetto. Quando l'altro diventa oggetto, in qualche modo, fa morire la relazione, è il possesso che fa morire. Quando l'altro cessa di essere sacramento, allora c'è la morte. Cioè, cosa vuol dire sacramento? Cosa vuol dire benedire? E la preghiera inizia con la benedizione. Benedire vuol dire accostarsi alla realtà dell'altro, ovviamente l'altro come, in questo caso il partner, l'altro come persona, ma anche l'altro come oggetto, come natura, come creazione. Benedire vuol dire riconoscere nell'altro il sacramento del donatore, cioè di Dio. Quando l'altro cessa di essere rimando all'assoluto, allora diventa oggetto da consumare. Ma lì si produce la morte, si produce la consumazione, cioè tutto è finito. Cioè l'altro è sempre sacramento è sempre simbolo, possiamo dire, sacramento nel senso di simbolo, cioè di rimando a qualcosa di più grande. Tobia ha visto in Sara Dio, cioè Sara è simbolo di Dio, sacramento di Dio, cioè rimando a qualcosa di più grande. Eva, di fronte a quell'albero, non ha più scorto il donatore. Quell'albero era soltanto frutto da prendere, staccare, fagocitare, distruggere, masticare. Infatti è arrivata la morte. Questo è il peccato. Il peccato è relazionarsi con le persone, con il partner, con gli oggetti, con la natura, come strumento da consumare, come oggetto. E questa è la morte. Allora, ogni volta che noi ci accostiamo all'altro soltanto come oggetto da fagocitare perché ci piace, perché godiamo, cioè come strumento per soddisfare un proprio piacere, allora moriamo noi. Moriamo noi. Perché questo non è amore. L'amore ha un respiro molto più ampio. L'amore è sempre dono, è sempre possibilità, è un rapporto come possibilità di rimando a qualcosa di molto più grande. Allora non ti prendo come possesso oggetto da fagocitare, da distruggere, da masticare, ma io ti accolgo come dono che tu mi rimandi al donatore continuamente. Cioè il partner è colui che mi rimanda al donatore. Tu sei simbolo per me, sei un segno di qualcosa di molto più grande. Qui si aprirebbero discorsi molto ampi, molto sull'alterità, su cosa vuol dire l'alterità, no? La relazione, però non possiamo dire tutto, ma io penso che questa preghiera, dite questo in senso, è molto bella. Prendetela come pista di una riflessione personale, profondamente personale, se vi può servire. Al capitolo 10 tanto per dire l'ironia del libro di Tobia, al versetto 10 del capitolo 8, mentre questi due stanno pregando e poi si uniranno, quindi c'è una grande pace, una grande gioia in quella stanza, il padre e la madre di Sara, no, sono giù e che stanno preparando la fossa, no? Al versetto 10, Raguele si alzò, chiamò i suoi servi e andarono a scavare una fossa dicendo: se mai morisse non diventeremo così motivo di scherno, di vergogna, cioè lo seppelliamo, nessuno sa niente, perché tanto ci andrà male anche stavolta, no? E questo ottimismo, no? Capitolo 10 abbiamo il ritorno. Capitolo 11, fermiamoci sul capitolo 11. Capitolo 11 è il capitolo del ritorno. Il ritorno avviene in questo modo, ovviamente c'è una carovana, come si era soliti spostarsi a quel tempo. Sara rimane indietro e i primi a raggiungere la casa dei genitori di Tobia sono l'angelo, ma che non si sa ancora che è un angelo, quindi Raffaele e il Tobia, il ragazzo. Versetto 5 si racconta che Anna Guarda che è bellissimo questo, perché ha delle ricadute anche nel Nuovo Testamento. Anna, il versetto 5, sedeva scrutando la strada per la quale era partito il figlio. Allora, proviamo a leggerli questi versetti, ditemi se vi viene in mente qualcosa del Nuovo Testamento. Scrutando la strada per la quale era partito il figlio. Quando si accorse che stava arrivando, disse al padre: ecco, sta tornando tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava. Versetto 9. Anna corse avanti, si gettò al collo di suo figlio dicendolo: ti rivedo, o figlio mio, ora posso morire. Luca 15. Sicuramente Gesù, quando ha inventato quella parabola, deve aver avuto, in qualche modo, in mente, comunque, a conoscenza. E guardate che la cosa straordinaria, che qui è Anna, una donna, è una donna. Nella Bibbia, nella scrittura, è la prima volta che abbiamo un incontro tra figlio e madre. La Bibbia racconta sempre di grandi incontri tra padre e figlio. Ne è piena la Bibbia di benedizione. Pensate Esaù e Giacobbe, Giuseppe e Giacobbe, ma mai nessun incontro tra madre e figlio. Allora possiamo anche permetterci, di ravvisare in questa figura, in questo incontro, l'incontro tra Dio e l'uomo. Gesù userà questo incontro, no? Con gli stessi si accorse, guardò. È bellissimo questo, Anna che probabilmente se stava scrutando l'orizzonte, la strada da cui era partito il figlio, vuol dire che lo stava aspettando da quando era partito, quindi per mesi e mesi lo stava aspettando. Vi ricordate l'autore del figlio il prodigo? Adesso mi sfugge il nome del pittore, aiutatemi, quello che è Rembrandt, col quadro all'Eremitage di San Pietroburgo, no? Dove rappresenta un Dio, un padre e madre, no? Cioè questo Dio è maschile e femminile, si capisce dalle due mani diverse, ma soprattutto è un Dio, è un padre cieco, è cieco, perché si è consumato la vista a forza di scrutare la strada da cui era partito il figlio. È splendido questo. Il nostro Dio è madre, è madre, che si consuma gli occhi in attesa che il figlio torni. Tutto questo in Luca 15 è espresso in maniera splendida. E qualcuno anche a livello teologico, qualcuno non accetta il pensiero che Dio possa essere madre. Ma se voi prendete il prologo di San Giovanni, ad esempio, al versetto 18, si parla di utero di Dio. Quel seno in greco è utero, e l'utero, fino a prova contraria, è materno, cioè è femminile. Gesù che sta nell'utero del Padre da sempre, dice Giovanni 1,18. Poi viene continuato, si traduce sempre con seno, no? Però pensate alla portata, di questo termine, dell'utero. Poi c'è un altro versetto importantissimo, anche Tobi incontra il figlio. Tobi gli si buttò al collo e pianse dicendo: ti vedo, figlio mio, ti vedo. Dopo la guarigione, adesso sì, Tobia ha messo. Però fermiamoci su questo aspetto. Perché ancora una volta non possiamo fermarci alla buccia, il significato è molto più profondo. Sono i farmaci, o meglio questo farmaco, e questo farmaco fatto di interiore di pesce aver guarito la cecità di Tobi, o è qualcosa di più profondo? Certamente qualcosa di più profondo. La guarigione è opera della raggiunta maturità del figlio. Solo perché Tobia si è allontanato da casa, solo perché ha preso le distanze dai suoi, soltanto perché è cresciuto con tutti i suoi drammi, le sue fatiche, le sue lotte, perché è diventato uomo attraverso quella lotta con i propri demoni interiori, perché ha vissuto la libertà di figlio, adesso il padre può vedere suo figlio. Prima non poteva vederlo, perché come un quadro, tu per vederlo bene hai bisogno di staccarti dal quadro. Questo versetto la dice lunga sul rapporto padre-figli, genitori-figli. Un genitore comincia a vedere suo figlio soltanto quando il figlio comincia a vivere la sua libertà, la sua vita, i suoi drammi. Finché stai attaccato, quello non è tuo figlio. Tuo figlio nel senso, tu non lo riconosci come figlio, lo riconosci come possesso. Allora, adesso ti vedo veramente per quello che sei. Prima ti vedevo con le mie proiezioni. Tu eri quello che io volevo che tu fossi. Il figlio comincia a essere figlio veramente soltanto quando comincia a guardarlo nella sua oggettività, cessando delle tue proiezioni, dei tuoi desideri frustrati che avevi su di lui. Allora, infatti, è grazie a... Da dove arriva il medicamento che guarisce? Da quella terribile notte. Cioè, vedete, ciò che guarisce il padre è l'avventura drammatica che ha vissuto il figlio. È questo che l'ha guarito. Prima c'è solo l'egoismo, la protezione, il possesso, e tutto questo gli impediva di vedere il figlio. Erano squame sugli occhi. Allora questo vale, poi ovviamente si può allargare in maniera molto più ampia del rapporto genitori-figli, ma questo vale per tutte le nostre relazioni. Finché noi non creiamo uno spazio di vera libertà tra noi e gli altri, vedremo sempre gli altri in maniera cieca. Cioè ci impediremo di vedere l'altro come veramente. Il versetto 12 abbiamo la autorivelazione dell'angelo, è un capitolo molto bello. Adesso Raffaele è fuori, Tobia dice: ma quanto dobbiamo dare a questo qui? Ci ha fatto un servizio, cioè l'idea è questa, no? Nulla di quello che potremo dare a questo personaggio sarà mai abbastanza per quello che ci ha fatto. Mi ha fatto trovare la moglie, mi ha fatto guarire te, mi ha fatto diventare adulto. Quale prezzo merita questo? No? Versetto 6. Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte e disse loro: benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto. Perché sia benedetto e celebrato il suo nome, fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio come giusto e non esitate a ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò che è bene. C'è un autore, un carmelitano, che ha scritto stavo cercando di ricordare il nome, uno spagnolo, che ha scritto un libro sul libro di Tobia, un testo, un commento, e l'ha intitolato proprio Il segreto del re. Lui vede il centro del... Che cos'è questo segreto del re? È il mistero di Dio. È il mistero di Dio. Cioè, lui dice, è bene tenere nascosto il mistero di Dio. Cioè, è bene... È un po' il discorso che si faceva l'altro giorno, o ieri mattina. È bene tenere nascosto, cioè Dio è mistero. Dobbiamo salvaguardare il mistero di Dio, il segreto del re. Non possiamo pensare di comprendere tutto, di rivelare tutto, no? Anche con le nostre. Ma al contempo, dice, è bene proclamare le sue opere. Quindi vedete questo rivelare, da una parte rivelare, ma dall'altro tenere nascosto. Cercare di comprendere, ma accettare il mistero. No? E questa sembra una contraddizione, ma in fondo con Dio è così. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò che è bene. E cosa vuol dire fare ciò che è bene? E ciò e sono i tre tratti fondamentali del libro di Tobia. Vivere la preghiera, vivere l'elemosina, con tutta quella portata che in realtà ha il termine elemosina in greco, e vivere il digiuno. La preghiera, l'elemosina e il digiuno. Infatti, versetto 8, è meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia che la ricchezza con l'ingiustizia. Meglio praticare l'elemosina che accumulare l'oro. Ecco allora, come si fa a manifestare l'opera di Dio? Come si fa a manifestare il bene di Dio nel mondo? Attraverso la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Voi sapete che saranno i tre caposaldi anche dell'attività di Gesù nel Nuovo Testamento. Non so, lo saprete, lo ripetiamo perché non è mai male ripetere queste cose. La preghiera, il digiuno e la carità, ecco, la carità nel senso proprio del prendersi cura, dello spendersi per gli altri, sono i tre antidoti alle tre morti che possiamo conoscere. Perché noi possiamo morire. Cioè, cos'è che ci fa morire come uomini, come donne? Le nostre relazioni malate. Perché noi siamo relazione. L'uomo è relazione, noi ci relazioniamo sempre in tre dimensioni diverse. Ci relazioniamo con Dio, quindi col trascendente, con l'oltre, ci relazioniamo con l'altro su questa terra in ogni momento, ma ci relazioniamo soprattutto con noi stessi. Allora, se saltano, se si ammalano queste tre relazioni, noi moriamo, come uomini e come donne. Ecco allora la preghiera, la digiuno e l'elemosina, la carità, sono gli antidoti, i medicinali per guarire da queste tre malattie, che continuamente per noi sono infette, cioè sono, noi siamo malati di relazione, le nostre relazioni sono malate. Allora, come guarire dalla relazione malata con Dio? Con la preghiera. La preghiera guarisce la nostra relazione con Dio. La preghiera permette, in qualche modo, possiamo dire che esprime la nostra fede, la preghiera. La preghiera è il momento più alto della fede perché permette a Dio di prendersi cura di noi. Questa è la preghiera. La preghiera ristabilisce il dialogo con Dio e cessa di far che la nostra vita rimanga. Cessa che la nostra vita sia un monologo. Cioè la preghiera è la possibilità data a Dio di intervenire nella mia vita. Allora, visto che noi viviamo di rapporto con Dio, il rapporto è un dialogo, c'è un rapporto interpersonale, la preghiera è il momento in cui permetto a Dio di intervenire nella mia vita, di accoglierlo, di accettarlo, sì, di creargli dello spazio. Quindi la preghiera guarisce il rapporto con Dio. L'elemosina, la carità, cosa guarisce? Guarisce il mio rapporto con gli altri. Attraverso il prendersi carico, il farsi carico, il prendersi cura, il perdonare. L'amore è forse il momento più alto, il perdono. Guarisce il rapporto con l'altro. La terza dimensione è il rapporto con noi stessi, qual è l'antidoto, qual è la medicina che guarisce il rapporto con noi stessi? Il digiuno. Si impara ad uscire dal regime dell'oralità, della voracità, dell'avere. Il digiuno mi dice che io non vivo soltanto di prendere il frutto, di staccarlo dall'albero, di fagocitarlo, di masticarlo, di distruggerlo. Il digiuno mi guarisce dalla voracità, perché se ci pensate un attimo, noi divoriamo tutto, tutto. Pensiamo che noi viviamo per quello che ingurgitiamo. E allora, visto che crediamo che viviamo per quello che ingurgitiamo, ingurgitiamo di tutto. Tutto il cibo che ci pare, e non ciò che è bene. Persone, corpi, tutto. Noi mangiamo tutto, buttiamo giù tutto. Abbiamo bisogno di guarire dalla fase orale, dall'ingurgitare, dal masticare. Noi mastichiamo tutto, mastichiamo. Ma masticare vuol dire distruggere. Cibo, persone, relazioni, immagini, tutto. Il digiuno rettamente inteso, anche qui avremo bisogno di una sana spiritualità sul digiuno, ci insegnerebbe proprio a staccarci da questa fase della voracità. Non è bene mangiare tutto, non è bene. Non fosse altro per, pensate soltanto, fermiamoci alla cosa più semplice, il cibo. Ditemi quali sono i maestri dello spirito che ci insegnano oggi a mangiare. Nessuno vi ha mai insegnato a mangiare? Eppure, cioè, se la spiritualità non si ferma su queste cose, su cosa si ferma? Sugli angeli, sulle apparizioni, a noi non ce ne sbatte nulla di tutto questo. Io ho bisogno di maestri dello spirito che mi insegnino a sedermi a tavola, ad esempio, che mi insegnino ad andare a letto giustamente, in maniera tutto come abbiamo detto, con il vostro partner, che riscopriamo l'umano attraverso, se no la spiritualità diventerà sempre qualcosa di molto disincarnato, qualcosa che tratta dai tetti in su. Invece la spiritualità ha questo come compito, ha questo. Io, veramente, io ci terrei tantissimo, infatti abbiamo dedicato una giornata quest'anno nel programma, lo potete vedere, no? Quest'anno, il prossimo anno l'Expo di Milano sarà tutto sul cibo. Io mi sono chiesto, ma perché i pagani, no? Il mondo pagano, perché poi il mondo che tratta di queste cose, si ferma su questa cosa importante e noi non riusciamo a fare una teologia su queste cose. Pensate all'ecologia anche, no? Sono i pagani che si interessano tanto di queste cose. Adesso, fortunatamente, cominciano a uscire i primi testi di teologia ambientale, della teologia della creazione. E il Papa si batte molto. All'inizio dice, ma cosa sta dicendo? Sono queste cose le cose importanti? No, non sono queste le cose spirituali. No, sono queste. Allora, ci terrei a dedicare una giornata alla realtà del cibo. Noi con la scusa, con quel versetto di Marco dove si dice che, nei sinottici in realtà, nella disputa tra l'impuro, tra il puro e l'impuro, Gesù dice, ma non è quello che entra, ma è quello che esce. Allora con questa frase, dice il redattore, ha considerato puro tutti gli alimenti. Bon. Tutte le religioni danno uno spazio immenso al cibo, a come trattare il cibo, come cucinarlo, come mangiarlo, come conservarlo. E anche i padri della Chiesa erano molto attenti su questo. Poi è andato perso tutto. E adesso noi, ma sì, non abbiamo mica restrizioni alimentari, no? Siamo mica musulmani, siamo mica ebrei, gli ebrei fanno una malattia, no? Gli ebrei osservanti in cucina hanno del frigo, per distinguere gli alimenti, e non possono cucinare il latte con la carne, no? Tantissime cose, ma per noi noi possiamo mangiare di tutto, possiamo mangiare tutto. Allora perché non ricominciamo a fare una spiritualità seria su queste cose? Ma è vero che possiamo mangiare tutto? I padri della Chiesa, ad esempio, sul vegetarianesimo si sono fermati tantissimo. Ve la butto lì, ma è veramente così lecito? Ma lecito? Possiamo fare aprire un discorso, un dibattito, se è lecito o no mangiare la carne, ad esempio? Tradotto, è così necessario dover ammazzare esseri viventi per poter vivere? Cioè uccidere per mangiare? Io su queste cose mi sto fermando molto, a livello personale, siete i primi a cui dico queste cose, ma mi piacerebbe che si creasse un ambiente dove poter parlare di queste cose. Cioè, uccidere per mangiare, è lecito. Ammazzare. Cioè, fare violenza per poter vivere. O perlomeno, possiamo cominciare a pensare, sarebbe possibile vivere altrimenti? Qualcuno ci dice di sì. Qualcuno vive senza ammazzare, no? Ora, se i padri della Chiesa si sono fermati su queste cose e c'è una letteratura a riguardo, apriamo il discorso almeno, no? Apriamo come dibattito, come, no? E questo vuol dire fare spiritualità, no? Questa è spiritualità. Ma poi ci porterebbe via troppo. Però vi butto lì queste piste di riflessione, perché non penso che siano così assurde. Se no, tutto c'è un bellissimo detto ebraico che dice: se nulla conta, se nulla importa, allora nulla può essere salvato. Profonda è questa. Se nulla importa, nulla può essere salvato. Se continuiamo a dire, ma sì, allora cosa possiamo salvare? Ci sono delle realtà che vanno salvate. Però per salvarle bisogna almeno ritenerle importanti. Merita almeno fermarsi un po'. Io penso che il cristianesimo ha, no, ha da dire molto su queste cose, molto. L'ultima indicazione che vorrei lasciarvi, poi gli ultimi capitoli sono, li leggete per conto vostro, il capitolo 13 è questa preghiera di Tobi, no? Questa preghiera finale di Tobi, che in realtà è un centone di elementi che sono stati messi assieme dal redattore, ecco, no? L'ultima cosa che vorrei dire è sulla trascendenza. Questo uomo rivela la trascendenza. Cioè dice chi è? Tobi, il vecchio, e il ragazzo fanno esperienza di trascendenza. Cioè adesso hanno compreso che dietro quell'uomo c'era la trascendenza di Dio. Questo uomo era sacramento di Dio. E cosa succede? Versetto 16. Allora furono presi da grande timore tutti e due. Si prostrarono con la faccia a terra. Cadono a terra. Elemento importante. Chi fa esperienza di trascendenza non può più rimanere in piedi. Fare esperienza di trascendenza vuol dire spezzarsi, essere cioè segnati. Tu cadi a terra, ma nel senso bello, vero. Ti riscopri creatura, ti riscopri umano, humus, torni alla terra, fai esperienze di umiltà. Facendo esperienze di trascendenza, torni alla verità di te stesso, la smetti di essere Dio. Nel senso di ibris, nel senso negativo, ovviamente. Abbiamo bisogno di fare esperienza di trascendenza. Caddero con la faccia a terra. Pensate, questo è un must dell'Antico Testamento, pensate soltanto a Giacobbe, no? Giacobbe ha lottato, ha fatto esperienza di trascendenza e poi si è spezzato. Vi ricordate i soldati in Giovanni quando vanno a prendere nell'orto Gesù? Alla rivelazione del nome di Dio, io sono, caddero a terra. Cioè di fronte a Dio l'uomo cade a terra, si frantuma, si spezza. Ma questa è la benedizione, Cioè torni alla verità, io sono creatura, tu sei creatore, tu sei l'amore. Ma non solo, mi viene alla mente quando Gesù è presentato al Tempio, cosa dice Simeone? Egli è qui per la salvezza e la rovina. Ma quella rovina non è una maledizione, è una benedizione. Rovina nel senso di frantumazione. Noi, la nostra preghiera dovrebbe essere questa: frantumami, Signore, spezzami, distruggimi perché io possa rinascere come uomo vero. Il rapporto con Dio o ti frantuma o è soltanto un atto egocentrico, di autoesaltazione. Insomma, non si può vedere Dio e rimanere vivi, dice Esodo 33. Cadere a terra, spezzarsi, frantumarsi vuol dire morire. Sì, il rapporto con Dio ti chiede di morire. Ma ciò che non muore non può rinascere. Perché rinasce soltanto ciò che muore. Finché non ti svuoti, non puoi essere riempito. Finché non torni ad essere bambino, quindi precario, quindi nulla, allora Dio non potrà mai essere all'opera in te. Non può. Concludo con una preghiera di un grande John Donne, grande poeta, mistico, teologo del Cinquecento, che in una sua preghiera teologica ha scritto questo. Ed è anche la conclusione del nostro percorso. Sfasciami il cuore, Dio, di tre persone, che finora hai bussato, bisbigliato, fatto luce e cercato di correggermi. Se vuoi che mi alzi e resti in piedi, abbattimi. Spezzami, bruciami, rifammi nuovo. Come città usurpata ad un altro debita, brigo per farti entrare inutilmente. La ragione che in me è il tuo viceré e dovrebbe aiutarmi è prigioniera e si dimostra debole e fallace, eppure ti amo e vorrei essere riamato, ma son promesso sposo al tuo nemico. Sciogli, separa e spezza quel legame di nuovo. Rapiscimi, imprigionami, perché o mi fai schiavo o non sarò mai libero, o mi violenti o non sarò mai casto. Bene. Bene, facciamo un po' di pausa, poi ci ritroviamo qui e facciamo la seconda parte.